come vulcano e mille altre cose, come la volontà di camminare vicino al fuoco e capire se è vero questo cuore che pulsa, se senti sul serio oppure vanità.
Salve a tutti e bentornati a Seriamente Cinematti, il programma sul cinema e serie TV. Io sono Silvia e con me, come sempre, c'è il grandissimo Francesco.
Ciao ragazzi, siamo tornati.
Eccoci ragazzi, allora, cominciamo questa puntata, come sempre, con le uscite in sala di giovedì. Cominciamo con un film per i più piccini, The Lego Movie. Poi abbiamo una commedia italiana, modalità aereo, con Lillo e Greg, Violante Placido, Paolo Ruffini, Dino a Brescia, Caterina Guzzanti. E parla delle vite di Diego e Ivano, che cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare, di un VIP, lasciato per diverse ore in modalità aereo. Poi abbiamo Quello che veramente importa, con Jonathan Pryce, che parla di un ragazzo che vive alla giornata senza redazioni o progetti duraturi e che scopre di avere un talento straordinario. Poi abbiamo l'attesissimo copia originale di Marielle Heller con Melissa McCarthy e Richard D. Grant. È un film candidato agli Oscar e la trama consiste nella vera storia di Lee Israel, che per contrastare la povertà decise di contraffare lettere di persone celebri già decedute. E ricordiamo che Melissa McCarthy è stata candidata per questo film al premio Oscar per la migliore attrice protagonista e è stata candidata ai Razzie Awards per i Muppets per la peggiore attrice protagonista, e è successo solo un'altra volta con Sandra Bullock questa cosa. Poi abbiamo un altro film, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson, e parla di un uomo normale che si trova al centro di una tragedia che colpisce la sua famiglia, perciò non gli resta altro che vendicarsi. Poi abbiamo The Front Runner, Il vizio del potere, con Hugh Jackman e Vera Farmiga. Parla del senatore Gary Hart, che è in corsa per la presidenza, ma la sua relazione con una modella interrompe la sua carriera politica. È un po' in stile tabloid. E infine abbiamo Parlami di te, è una commedia francese che parla di un uomo d'affari molto ligio al lavoro e alla carriera, che viene colpito però da un malore e proprio durante la sua permanenza in ospedale capisce quali siano le cose davvero importanti. Franci, vogliamo partire con il parlare del Primo Re, un film che abbiamo visto insieme al cinema, un film del quale si sta parlando moltissimo, film di Matteo Rovere, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice. Allora, è la storia di Romolo e Remo, dei fratelli che fondarono Roma. Il concetto di fratellanza si ritrova anche in questo film, dopo averlo visto nel precedente film di Rovere, che dal titolo Veloce come il vento, dove anche lì si parlava appunto di una storia tormentata fra fratelli. Ma dimmi un po', Franci, tu cosa hai pensato di questo film?
Allora, sinceramente, è un film bello, soprattutto gli attori principali sono molto molto bravi. Borghi e Lapice sono sicuramente la punta di diamante, o le punte dei diamanti di questo lavoro. E Rovere ha fatto sicuramente un bel lavoro. Io mi sono andato a sbirciare un po' sui suoi profili, sia Instagram che Facebook, per andare un po' nei backstage dietro quello che sono stati i lavori. E è stato un lavoro concepito bene. Matteo ha affermato che è stato un lavoro difficile, ci sono voluti soprattutto tanti costi e tanto tanto tempo per le ambientazioni e tutto il resto, ma è stato un lavoro bello, perché la critica e le varie critiche hanno detto che forse è uno dei film italiani dell'anno, possiamo dire, perché è stato un lavoro ben concepito e tratta delle tematiche non scontate, tematiche che parlano della nascita dell'Italia, in un certo senso, dell'Italia moderna, anche se si parla di antichità, la nascita della città che poi diventerà, ora come ora è diventata, è ancora la capitale d'Italia. Di conseguenza sono tematiche discusse, L'azzardo del finale, che non riveleremo, è sicuramente una mossa azzardata che però capisco e non condivido pienamente, però apprezzo per il rischio che si è preso Matteo Rovere nel scegliere una cosa del genere, una cosa così delicata, e affrontarla in un modo così soprattutto con pathos. L'ha veramente fatta e concepita quest'idea e questo progetto proprio veramente veramente molto 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 bene. Io devo dire che è un film che ho apprezzato quasi tutto, un pochino lento se vogliamo nei dialoghi, certi dialoghi sono stati forse costruiti anche un po' troppo, però costruiti certamente bene. Bellissimo anche il ruolo della Vestale, fatto molto bene, lei truccata molto bene, quindi complimenti anche a chi non era in scena in questo film, bravissimi truccatori, truccatrici, bravissimi chi lavorava dietro nelle scene per ricreare ambienti, i vari accampamenti, veramente bello. Nonostante un film lento, devo dire che è un film che ho apprezzato tanto. Anche Borghi l'ho visto molto contento della scelta, di quello che ha fatto, e sbirciando anche sul suo profilo Instagram molti post, almeno 5 o 6 post dedicati a questo film, quindi direi che ci ha tenuto e ci tiene tanto il, se vogliamo, main character della vicenda qui a Roma.
Beh, comunque sì, è un film che ho apprezzato molto anch'io, perché comunque secondo me è un progetto molto coraggioso, un progetto che non è mai stato affrontato nel cinema italiano, perché è un film che si può collocare nel genere colossal, ma anche in un film storico d'azione, se vogliamo. È un po' un mix delle due cose. La pecca di questo film è un po' la sceneggiatura. Nella seconda parte è lento, perché nella prima parte sono stati concentrati molti eventi e quindi nella seconda si tende un po' a rallentare e a ripetere certi aspetti, quindi secondo me un po' il difetto è questo. I dialoghi mi sono piaciuti tanto, perché sono parecchio ristretti alla fine, cioè sono brevi, sono concisi e non fanno pesare il fatto che ci siano i sottotitoli, perché appunto il film, ricordiamo, che è girato in latino. Riallacciandomi un attimo all'aspetto che hai detto prima del budget, sono stati spesi 8 milioni di euro, che per un film italiano sono tantissimi. Vabbè, per le produzioni hollywoodiane non è niente, però per noi sono veramente tanti, quindi è stato un progetto ambizioso. Io sono una grandissima fan di Rovere, perché è giovane, ambizioso e vuole cambiare gli orizzonti del cinema italiano. Quindi sono veramente veramente contenta di questo lavoro. Quindi la regia è buona, gli attori sono stati bravissimi, considerando anche che hanno lavorato parecchio a stretto contatto con la natura, perché tutto ciò che si vede nel film, quindi il fango e altre cose, insomma, sono tutte vere, nulla è finto, quindi è proprio uno stretto contatto con la natura, che riprende un po' anche The Revenant, se vogliamo. Questo,
in un certo senso, sì.
Un pochino. Revenant era più sulla crudeltà della natura e dello stretto rapporto fra uomo e natura. Qui invece si parla di altro. E la fotografia mi è piaciuta tanto, perché risalta la natura selvaggia all'interno della quale è ambientato il film, quindi nel grande schermo risalta molto. Un po' pesante secondo me l'effetto della nebbiolina, umidità.
Sì, un pochino, però
un po' troppo presente secondo me, però comunque particolare. I costumi, anche se sono comunque minimal, vogliamo dire, cioè comunque non è che ci sono dei costumi particolarmente coprenti per i personaggi maschili, mentre per i personaggi femminili sono invece molto coprenti. E mi è piaciuta anche questa cosa del valorizzare di più il corpo dell'uomo rispetto a quello della donna, perché solitamente la donna in questi film qui è sempre un po' vista come l'oggetto del desiderio, questi uomini che arrivano nei villaggi e stuprano le donne. Invece qui non si vede nulla di tutto ciò, non lo si pensa nemmeno, perché appunto il film verte su tutt'altro, e quindi ho apprezzato molto questa cosa. Che dire, è un film che, a parte un po' la lentezza della seconda parte, secondo me merita davvero, è ambizioso, è coraggioso, e credo che Matteo Rovere farà ancora tanta strada, quindi
lo speriamo.
Aggiudicato.
E io ti volevo dire una cosa, dato che siamo in ambito Roma. E ieri sono andato a vedere lo spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme.
Ah.
Con tutto il cuore. E veramente, dato che siamo in ambito Roma, anche se Vincenzo Salemme è napoletano, è venuto a Roma con la sua troupe per fare questo spettacolo teatrale. È veramente molto molto interessante. Vi do un piccolo spunto della trama: parla di quest'uomo che ha avuto un trapianto di cuore, questo signore interpretato da Vincenzo Salemme, e deve combattere con la moglie che intanto si è messa con un nuovo uomo, la figlia che si è messa con un ragazzo norvegese, e di conseguenza ci sono tutti gli intrecci tipici, se vogliamo, della famiglia media italiana: la figlia che fa casini in casa, la moglie che si è messa con un altro uomo mentre lui stava male, una nuova badante che in realtà però è un uomo, non è una donna. Dico, sembra beautiful quasi.
È bellissimo.
No, veramente molto bello. Bisogna, se uno deve dirla tutta, è molto bello, perché Vincenzo Salemme riesce a rendere la comicità in un modo molto suo, molto come lo rendevano, se vogliamo, i mostri sacri della comicità vecchia, non solo italiana. Qualche nome: Staglio e Ollio, comicità quasi mimica, se vogliamo. C'era Totò in Italia, re della comicità per molte persone che per noi non li potremmo definire anziane, però è stato, si può dire, uno dei re della comicità. Andiamo più sul presente: Bud Spencer e Terence Hill, anche loro sono stati i re della comicità, perché anche usando una minima violenza, assolutamente senza usare sangue o altri effetti cinematografici, rendevano dei film molto molto belli. È, diciamo, uno spettacolo teatrale un po' alla vecchia maniera, comicità sana senza l'uso di linguaggio scurrile. Non ho sentito una parolaccia a parte un chite morte in napoletano, ma quello è normale. Quello è abbastanza normale. Però veramente bravo, soprattutto l'umiltà di Salemme mi è piaciuta molto. È stato a ringraziare 4-5 volte il pubblico, è stato riaperto il sipario, quindi veramente molto molto bravo e professionale. Ma da Salemme una cosa del genere me lo aspettavo. Non da tutto il cast, perché tutto il cast mi ha sorpreso parecchio, anche gli altri ragazzi che hanno interpretato vari personaggi sono stati resi veramente molto molto interessanti. Da Salemme però me lo aspettavo uno spettacolo del genere.
E allora, se tu parli di spettacolo teatrale, io parlo dello spettacolo che ho visto giovedì scorso, il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, lo spettacolo di Enrico Brignano al Palasport Evangelisti. È stato uno spettacolo molto carino, dal titolo Innamorato Perso, quindi il giorno di San Valentino, vedere uno spettacolo dal titolo Innamorato Perso è veramente, veramente adatto. E è uno spettacolo molto simpatico, dove Brignano affronta varie tematiche e riesce a collegarle in un modo veramente magistrale, e lui è stato bravissimo, perché comunque sono quasi 3 ore di spettacolo completamente parlate, con qualche balletto ogni tanto, qualche coreografia, ed è stato veramente bravissimo, simpatico, ridevano tutti, e c'era anche la sua compagna, la sua bellissima compagna, devo dire, ha scelto bene. E verso la fine dello spettacolo poi c'è tutta una parte dolcissima dedicata alla figlioletta. Quindi è veramente un bellissimo spettacolo. Se avete modo di andarlo a vedere nelle altre città italiane, andateci, perché è veramente molto molto carino. Quindi, Franci, vogliamo mandare una canzone?
Questa sera non ti dico no. Arriviamo in cinema in autostop a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. E tacciamone ovunque vuoi vai, lontano di guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello
domani non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no.
I never felt this way before. You get into my life. Remember the first time that I saw you. We'll be going so high, high, high. But now you feel it's so low. And it's funny how this life can be so cruel and sad. It's like a journey to nowhere. Fly to the moon and back. Together we can set the world on fire. But you don't realize, girl, love is a liar.
Questa sera non ti dico no. Puoi portarmi fino in Messico, ma non andiamo al mare. In qualunque posto c'è troppa gente d'agosto. E questa sera non ti dico no. Arriviamo in Cina in autostop a chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no. Domani non lo so. Domani non lo so. Sempre troppo da fare. E domani magari, magari questo mare non ci può notare. E l'ho pagata sulla pelle e non mi ha dato il resto. E la sera i locali, locali chiudono troppo presto. Chiudono troppo presto.
Siamo tornati dopo questa canzone molto ballerina di Loredana Bertè, Bumba Dash. Allora Franci, pensavamo di parlare adesso dei 5 peggiori film del 2018, quindi quelli bocciati e strabocciati, perché Franci sappiate che è molto cattivello. E quindi oggi
molto sadico, più
oggi
che altro.
Vogliamo proprio essere cattivi fino in fondo. Allora, la classifica parte da...
Allora, il sito, vi dico, si chiama Sputnik, e sono i film peggiori, ce ne sono veramente tanti, 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 tanti.
Dobbiamo sceglierne 5 su 5.000.
Allora, io intanto cito un film che alle ragazzine è piaciuto molto, 50 sfumature di rosso.
Ma anche alle donne adulte, eh?
Le donne in generale.
Ah, ecco, sì, sì.
Hanno
sì.
Costretto gli uomini ad andarci. No, non è maschilismo, non rompete i coglioni, ecco. È un film di merda, perché lo dicono tutti.
Vabbè, come anche gli altri due, se ne vogliamo parlare.
Intelligente, cioè... Grazie!
Proprio, è proprio tutto basato sul nulla, secondo me, questa trilogia. Sia di libri che di film di conseguenza, quindi... Sono pienamente d'accordo con te sul fatto che sia uno dei peggiori film.
Allora, poi c'è Ocean's 8 con Gary Ross.
Dicevano che era tanto bello, io non l'ho visto.
Non ho avuto l'occasione, non penso che lo vedrò a questo punto.
Beh, ti è passata la voglia.
Ah, poi c'è Sono Tornato. Poi c'è Tomb Raider, il film che impersonifica Lara Croft.
Mm-hmm.
Poi abbiamo Nelle piaghe del tempo e Il Grinch.
Il Grinch?
Sì.
Avevo sentito che era molto carino, però non l'ho visto sinceramente.
Grinch,
quindi...
secondo New Cinema, è un film di cui si può fare a meno, assolutamente. Da... Allora, se vogliamo però andare sullo specifico...
Potresti anche guardare le candidature ai Razzie.
E quello guardate, infatti, di già.
E guardate.
Sì.
So che ci sono i Muppets,
c'è
però...
Baywatch. Baywatch che ha 6-7 candidature.
Caspita.
Diverse.
Caspita.
Ai Razzie Awards. Come peggior film, Baywatch. Poi abbiamo 50 sfumature,
mm-hmm.
The Mummy e La mummia.
Ah, ok, sì.
La mia pronuncia inglese è molto brutta.
No, non avevo colto, no, no,
e
tranquillo.
L'ultimo Cavaliere dei Transformers, un film un po' per bambini, è stato fatto un po' alla cazzo, diciamo.
Ecco.
Come peggior attrice abbiamo Catherine Heigl per Unforgettable.
Sono un po' ignorante su questi film.
Dakota Johnson per 50 sfumature di grigio.
Mm-hmm.
Povera Jennifer
Dakota.
Lawrence per Madre.
Davvero? No, io non l'ho visto, però parliamo di un'attrice seria, di un regista serio. Cioè Darren Aronofsky è storico, ha fatto dei bei film. Quindi mi dispiace che sia stata candidata, mi dispiace
candidata,
davvero.
Poi abbiamo Tyler Perry per Boo, a Midi Halloween, non ho avuto il piacere di vederlo.
Neanche io.
E Emma Watson per The Circle.
Povera Emma.
Sono queste le candidate per la peggior attrice. Poi abbiamo il peggior attore. In top abbiamo Tom Cruise per La Mummia. Chi ci può stare? Johnny Depp per Pirati dei Caraibi, La Vendetta di Salazar, è veramente un film orribile.
E infatti credo che non lo abbiano riconfermato per il prossimo Pirati dei Caraibi. Un po' perché gli costa tanto, un po' perché...
No, voleva molti soldi, voleva
appunto,
molto più di quello... Che...
Perché adesso si dice che lui sia parecchio in crisi finanziaria, quindi... È normale
quello che ho sentito
chieda...
voleva il doppio di quello che gli era garantito con gli altri film dei Pirati dei Caraibi.
Perché
quindi è stato
non
cacciato...
ha più un centesimo da quello che ho sentito dire, quindi chiede di più.
Poi Jamie Dornan per 50 sfumature, la Kefran per Baywatch.
Sì.
E Mark Wahlberg per Daddy's Home 2 e Transformers, l'ultimo cavaliere. Beh. Abbiamo il peggior attore non protagonista. Javier Bardem per Madre e i Pirati dei Caraibi.
Mamma mia, questo Madre lo stanno smontando tutto. Volevo vederlo, ma a questo punto credo che passerò.
Russell Crowe per The Mummy, per La Mummia.
Mm-hmm.
E Josh Duhamel per Transformers, l'ultimo cavaliere. E Mel Gibson per Daddy's Home 2. E anche Anthony Hopkins per Transformers.
Ma ragazzi, ci sono dei nomi incredibili quest'anno candidati. Mi dispiace da morire. È veramente triste. Comunque, ci sono altre nomination, altre
sono
categorie
sempre, sono sempre quelli. Anche il peggior sequel, remake o svillimento sono Baywatch, Boo, 50 sfumature, La Mummia e Transformers. Peggior registi.
Mm-hmm.
E qui Madre è il numero uno con Darren Aronofsky.
Lui. Lui?
Lui. Michael Bay per Transformers, James Foley per 50 sfumature, Alex Kurtzman per La Mummia, infine Anthony Leonidis per Emoji, il film.
Mm-hmm.
E poi abbiamo la peggior sceneggiatura che è solo candidata a Baywatch.
Ho capito.
Per me sono ampiamente meritate, soprattutto La Mummia e Transformers, l'ultimo cavaliere.
Ho capito, ho
e
capito.
Non si può mettere perché è del 2019, ma anche Van Gogh non è che...
No, purtroppo non brilla di qualità questo film, sono d'accordo con te. Però Willem Dafoe è stato candidato agli Oscar come miglior attore protagonista.
Lui ci sta.
Perché
lui, sì.
Il film è lui. In pratica, perché lui è ciò che emerge di più in tutto il film. Proprio dal punto di vista tecnico non c'è nulla che ti sorprende particolarmente, non c'è niente che abbia una grande qualità di lavoro, come abbiamo già detto qualche tempo fa. La fotografia, secondo me, è molto disturbante e la sceneggiatura non è migliore sotto tanti punti di vista, quindi è proprio un insieme di cose messe un po' lì, fatte un po' così, quindi mi dispiace per Dafoe che ha lavorato in questo film non particolarmente brillante, però lui è molto bravo, quindi a lui diamo il merito di ciò che ha fatto. Io ragazzi vorrei parlarvi di La Favorita, perché l'altra settimana vi avevo promesso che ne avrei parlato, quindi eccoci qui, La Favorita di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman, Rachel Weisz e Emma Stone. Film candidato, ricordiamo, a 10, e dico 10 premi Oscar. La trama è liberamente ispirata alla storia vera della regina Anna, che durante i primi anni del Settecento si ritrovò in Inghilterra, ovviamente, a gestire la guerra contro la Francia. Il film parla un po' di tutto ciò che l'uomo è disposto a fare per raggiungere il potere. Parla della sottomissione, della perdita di dignità, di esistenze vuote che, nonostante tutta la fatica per arrivare da qualche parte, alla fine non giunge ad alcun risultato. Sono un po' tematiche ricorrenti nei film di Lanthimos, se pensiamo anche al Sacrificio del Cervo Sacro, sono tematiche che ricorrono parecchio. Il regista continua a punzecchiare lo spettatore come al suo solito, perché sappiamo che Lanthimos è un tipo molto particolare, non è un regista come gli altri, va preso esattamente per quello che è e bisogna cercare di capirlo, o lo si ama o lo si odia. Io personalmente lo apprezzo perché è molto particolare. Le attrici sono tutte e tre magistrali, veramente. Non a caso tutte e tre sono candidate agli Oscar: Olivia Colman per miglior attrice protagonista, mentre Rachel Weisz e Emma Stone per migliori attrici non protagoniste. Sono loro tre che portano avanti il film, sono tre mostri veramente in questo film. Olivia Colman, per interpretare la regina Anna, ha preso qualche chilo in più, come anche altri attori nella storia del cinema, e come Viggo Mortensen per Green Book quest'anno. E Rachel Weisz e Emma Stone, che dire, riempono lo schermo, sono due personaggi completamente diversi fra di loro, però sono una l'opposto dell'altra, e questo è molto molto interessante nel film. La sceneggiatura l'ho trovata estremamente moderna, perché è un film in costume, ma i dialoghi sono brevi, schietti, concisi e a tratti anche sboccati, e questo non ce lo aspettiamo. La fotografia utilizza esclusivamente la luce naturale e le inquadrature sono un po' le solite di Lanthimos, quindi abbiamo delle inquadrature da lontano che servono per far capire il punto di vista del regista nei confronti dei personaggi che rappresenta, quindi magari parliamo di personaggi che sono piccoli sia dal punto di vista morale, ma anche la fotografia serve per far capire che sono dei puntini nell'universo, quindi è proprio un sottolineare che l'uomo, se si comporta in un certo modo, è proprio piccolo sia dal punto di vista appunto morale che come persona fisica. Un'altra caratteristica della fotografia di Lanthimos che troviamo anche qui è il fisheye, cioè quel tipo di inquadratura a occhio di pesce particolare che tende a rendere l'immagine tonda. La scenografia è meravigliosa perché è ambientata all'interno di un palazzo e nel relativo giardino. I costumi sono splendidi perché appunto la costumista, come ho detto anche la settimana scorsa, è candidata al premio Oscar sia per questo film che per Il ritorno di Mary Poppins. Quindi se vi piace Lanthimos, guardate questo film perché merita davvero tanto e credo che qualche buona statuetta la vincerà. Non so, Franci, tu vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti passo a Black Landsman, film di Spike Lee con John David Washington, il figlio di Denzel, perché è stato bravissimo, e Adam Driver, il Kylo Ren di Star Wars per intenderci, che abbiamo visto anche recentemente in L'uomo che uccise Don Quixote. La trama è ispirata a una storia vera. Parla di un poliziotto di colore, il primo della sua contea, che entra a far parte della polizia e che inizia un'indagine all'interno del Ku Klux Klan, però aiutandosi con il suo collega bianco, ovviamente. Washington è veramente bravissimo, è anche molto bello da vedere, perché ho letto poi su internet che è un ex giocatore di football, quindi riempie benissimo lo schermo. La sceneggiatura è ben costruita, è molto, vabbè, sono 2 ore e 15 di film, però la trama è comunque avvincente. La fotografia acquista pregio soprattutto nelle scene alternate velocemente e anche nella carrellata della scena finale. Dunque, questo film è candidato a 6 premi Oscar, come miglior film, miglior regia, che secondo me dovrebbe vincere. È veramente una regia perfetta, Spike Lee è meraviglioso. Miglior attore non protagonista per Adam Driver, che è stato anche lui molto bravo. Miglior montaggio e miglior colonna sonora, che è essenziale, ma è molto adatta alle scene, infatti è un elemento di spicco per questo film. Quindi ve lo consiglio vivamente, è da vedere. Dunque, Franci, vogliamo mandare una canzoncina? E poi salutiamo il nostro pubblico.
Ancora abbiamo 10 minuti, se vogliamo parlare di qualcosa, ma ve lo sveleremo dopo.
Va bene.
Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Menti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Wallahi, wallahi, habibi talena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Wallahi, wallahi, habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Mahmood, vincitore del 69esimo Festival di Sanremo, vittoria molto discussa, molto controversa, ma non siamo qui per parlare di questo.
Ho scoperto che si chiama Mahmood.
Mahmood, l'arabo ancora non l'ho studiato.
Però ricordiamo che è italiano.
Sì,
prego.
Sì, sì, è italianissimo. Abbiamo detto che ha il papà egiziano, ma la mamma sarda, nato e cresciuto a Milano. Quindi è più italiano che altro.
Quindi non rompete coglioni, ascoltatevi la musica, non rompete coglioni nella musica degli altri. Prego, Silvia.
Oh, grazie. Comunque, volevamo brevemente concludere la puntata dicendovi qualche informazioncina su Netflix. Dunque, vi consiglio innanzitutto, soprattutto per le femminucce, di vedere Grace e Frankie, serie TV con Jane Fonda, Lily Tomlin, veramente divertentissima. Sono 5 stagioni e la 6ª è stata confermata, che uscirà penso nel 2020, quindi avete tutto il tempo per recuperarvela, risate a crepapelle garantite. Poi ho iniziato Sex Education, ho visto la prima puntata e quindi andrò fino in fondo. Poi volevo consigliarvi anche Russian Doll, nuova serie TV della quale si sta parlando tantissimo, dicono che sia davvero molto molto carina, e The Umbrella Academy, sempre nuova serie su Netflix. Poi Franci, tu hai qualche informazione, consiglio da dare ai nostri ascoltatori, in particolare di Netflix?
E è uscito, stavo vedendo nel trailer, molto, molto carina come cosa, questa serie un po' del genere thriller che ho visto tra l'altro solitamente nelle pubblicità YouTube. Era una serie TV che ora vi spiego un po', ora non ricordo precisamente il nome, vi spiego di cosa parla quando è la fine. La serie parla praticamente di una madre che ha dei figli e questa serie si basa sul fatto che questi bambini non devono aprire gli occhi, devono sempre quella serie.
È un film, credo, Bird Box.
E forse un originale Netflix.
Sì, è originale Netflix con Sandra Bullock. E credo però sia un film.
Forse è un film.
Sì, è Bird Box, che è un film e mi fa veramente un po' di paura. Però a me piace un po' il thriller, l'horror soprattutto, ma non credo sia tanto horror questo film.
Più thriller.
Però non fa paura, mi hanno detto, quindi magari lo possono vedere un po' tutti.
Comunque, tornando al discorso di prima, mi ero dimenticato che tra le classifiche c'è anche Obbligo Verità. Film abbastanza brutto.
Sì.
Io l'ho rivisto su Guardaserie.
Non ci siamo.
Non ha un grande filologico. Soprattutto, ripeto, le facce dei protagonisti sembrano le emoticon di Snapchat, praticamente.
Quanto sei cattivo, mamma mia.
No, tanto brutto, ma si vede tanto che è brutto. Cioè, siamo passati, allora possiamo fare un film io e te, 1, 2, 3 stella. E chiudiamola qui, perché veramente...
Non andiamo oltre che è meglio. Comunque, sapete... Ho visto anche su internet che quest'anno usciranno diversi horror e credo che siano anche dei lavori fatti bene. Non vorrei dire niente, poi ve ne parlerò mano a mano quando usciranno, però credo che siano dei prodotti interessanti, a parte Auguri per la tua morte 2, che quello è proprio un genere a sé, però per il resto credo che siano tutti dei bei film.
Quello che non vedo l'ora di vedere.
Ecco, appunto. Però... Comunque, per gli appassionati, quest'anno credo che sarà abbastanza soddisfacente. Bene, Franci, io concluderei la puntata.
Sì, possiamo. Sì, possiamo certamente concludere. E dato che la Lega ha detto che dobbiamo mettere una canzone italiana ogni 3, noi non lo faremo, perché la radio, ricordiamo, è un mezzo di comunicazione indipendente da quello che cazzo la politica e lo Stato pensa di fare. Quindi metteremo una canzone straniera, perché non ce ne frega un cazzo di quello che dicono, perché la radio è libertà, ricordatelo, in Italia c'è la libertà di espressione, di parola e di tutto, anche di sentimento se siete innamorati, se siete cornuti, uguale.
Bene, comunque c'è da dire che sei un poeta, veramente, Franci, complimenti, complimenti, ho scoperto un lato nuovo di te.
Ah, fate gli scherzi, io metto una canzone... straniera, e un motivo sicuramente c'è, un motivo c'è, perché la musica straniera forse è ancora superiore alla nostra bellissima musica italiana, quindi
non è tutta da buttare.
Io direi che ora possiamo chiudere, faremo delle varie sorprese, gireremo degli spot,
yes,
ci propaganderemo
di più sui social, sì, l'hai detto bene.
Sui social, quindi state connessi, e vi saluta Silvia perché io non so parlare italiano.
Mi saluta Silvia, va bene ragazzi, allora vi ricordiamo come sempre di seguirci nelle nostre pagine Facebook e Instagram, Seriamente Cinematti, e anche sulla pagina Facebook di Radiofonica. Un bacione, grazie di averci seguito, ciao!
Ciao! Vi saluta una canzone bellissima straniera, quindi ascoltatela e fate tanti bambini.
Sitting all alone, mouth full of gum. In the driveway, my friends aren't far. In the back of my car lay their bodies. Where's my mind? Where's my mind? They'll be here pretty soon.
enemy. And biting my nails, I'm too young to go to jail. It's kinda funny. Where's my mind?
Maybe it's in the gutter.